Lovvo,
Muoro,
Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
E per guadagnare tempo, leggiamo subito qualche riga di Marcel Proust.
Così, per guadagnare tempo. Lei ha uno strano concetto di guadagnare tempo, Fazioli.
E per guadagnare tempo bisogna perderlo. Questo è tutto quello che so. E comunque a perdere tempo io sono uno specialista.
Sai che me ne sto accorgendo proprio in questo preciso momento?
Colgo un velato rimprovero? Sì.
Sì.
Lo colgo. Allora le leggo subito una frase di quel brano famoso in cui Marcel Proust, appunto, racconta di quando da bambino rientra a casa infreddolito e sua madre gli propone di bere una tazza di tè. Lui accetta.
E fin qua. E poi?
C'è una certa suspense, vero?
Ma insomma, Proust beve una tazza di tè. Una tensione narrativa quasi insopportabile.
Tanto più che, insieme al tè, mangia un biscotto.
No, davvero.
Una Madeleine, hai in mente?
La famosa Madeleine di Proust, una delle scene più famose del romanzo, giusto?
È vero.
Avrà notato che con una certa diplomazia non le sto neanche chiedendo perché mi racconta tutto questo.
Ho notato e apprezzato, Pagani.
Lei però non se ne approfitti troppo, eh?
Faccio presto. Lio narrante dunque si porta alle labbra un cucchiaio di tè nel quale aveva lasciato che si ammorbidisse un pezzo di Madeleine. E in quell'istante, inspiegabilmente, nonostante sia, dice, oppresso dalla tristezza, prova un moto inspiegabile di gioia.
Così di punto in bianco.
Una deliziosa voluttà mi aveva invaso, isolata, staccata da qualsiasi nozione della sua causa.
E perché mai si sente felice?
E il perché è spiegato nei 7 volumi della Ricerca del tempo perduto che mi trovo qui per caso nella borsa.
Ma guarda, un po' che coincidenza.
2, 3. Ma per riassumerle il tutto.
Ci vorrà un riassunto bello denso.
Sì, le dirò semplicemente che la Madeleine rievoca un ricordo d'infanzia. Il ricordo arriva prima come sensazione legata al gusto, anche nel momento in cui la mente in effetti non l'ha ancora ricostruito.
I sensi arrivano prima della mente logica, quindi.
Sì, il sapore della Madeleine riporta al lio narrante la felicità provata da bambino e solo in un secondo tempo lui ricostruisce il filo della memoria.
E poi lo fa per 7 volumi.
Sì.
7. Adesso me lo può dire però.
Che cosa?
Perché di grazia, caro Fazioli, stiamo parlando di Proust.
Ah, è vero, giusto, me ne stavo dimenticando.
A proposito di memoria.
Sì, gliene parlavo perché mi sono ricordato, appunto a proposito di memoria, dei tempi dell'università, quando durante un'interrogazione un mio compagno di corso disse in maniera sfortunata che la Madeleine di Proust era il nome della sua amante.
Aia, confuso un biscotto con l'amante di Proust.
Sì, poi non un biscotto, ma il biscotto più famoso della letteratura francese. Però quello sventurato, dopo tutto, non aveva torto, perché la Madeleine si chiama così grazie a una fanciulla di nome Madeleine Paulmier.
Vabbè, questo è un colpo di scena, anche se non era comunque l'amante di Proust.
No, questo
chi
no.
Era questa Madeleine in carne e ossa?
E secondo molti autori, il re polacco Stanislao Leszczynski, che era notoriamente goloso, litigò con il suo cuoco pasticcere, o forse questi si era ammalato, e visto che erano nella regione francese della Lorraine, il re polacco era anche duca della Lorraine, della Lorena, per ragioni che ora non le spiegherò.
Grazie, davvero.
Ecco. Dunque, visto che erano nella Lorena, qualcuno chiamò una ragazza della zona che preparò una sua specialità. Probabilmente riciclò una ricetta tradizionale di un dolce che veniva gustato dai viaggiatori sulla via di Santiago di Compostela e infatti la Madeleine ha la forma di una conchiglia, che è l'emblema dei pellegrini.
Ma lo sa che con tutto questo parlare di biscotti mi è venuta un po' fame?
E allora le posso parlare dei babà.
I babà, i dolci napoletani. E cosa c'entrano con le Madeleine?
C'entrano. Il babà sarà un dolce napoletano, ma alcuni autori affermano che sia stato inventato dal re polacco Stanislao Leszczynski.
No, un attimo, scusi. Il re polacco Stanislao, che poi è lo stesso della Madeleine.
Proprio lui. Ecco il legame, appunto.
Cioè, mi sta dicendo che lo stesso monarca influenzò la nascita di 2 fra i dolci più famosi della storia della pasticceria.
Sì, immagino che fosse un tipo molto goloso, sì.
Beh, direi.
E visto che aveva dovuto cedere il trono polacco per il ducato della Lorraine, Stanislao provava della nostalgia del suo paese, non gli piaceva essere lì, era già triste di suo e non apprezzava il Kugelhof, il dolce tradizionale che veniva servito dopo i pasti. E un giorno quindi, spinto dalla noia, che come sappiamo stimola la creatività, immerse il Kugelhof nel rum e nacque il babà.
Devo dire che babà suona anche meglio di Kugelhof.
Sì,
tra l'altro. Ma Insomma, uno slancio creativo. E perché l'ha chiamato Babà? Lo ha chiamato lui Babà intanto?
Sì, a quanto pare il re era un appassionato lettore delle Mille e una Notte, così diede al dolce il nome del personaggio di Ali Babà.
Ah, e in tutto questo Napoli?
Napoli subentrò più tardi, quando nell'Ottocento fra i nobili napoletani andava di moda la haute cuisine francese e i pasticceri facevano a gara nell'importare piatti parigini. Devo però dirle per correttezza che, secondo alcuni storici, l'origine del babà non risale al periodo lorenese del re Stanislao, bensì a quello polacco.
Fazzoli, questa storia non finisce più. Era interessante all'inizio, sì. Io mi sto un po', insomma. E secondo questi altri autori, perché il babà si chiamerebbe babà?
Perché la parola baba, in polacco antico, sta per vecchia sdentata.
Baba Yaga.
Esatto, sì, è in comune con la figura della letteratura russa. Ed essendo il babà molle, era appunto molto apprezzato dalle anziane signore senza denti.
Magari senza denti anche con un apprezzamento per l'alcol, per sì. Quello buono.
Sicuramente, sì.
E quindi il babà si chiamerebbe così in onore delle vecchie sdentate, semi-alcolizzate, dame di corte del re Stanislao.
Secondo questa versione, sì.
Uff, mi piace di più la prima, con quel tocco di esotismo delle Mille e una Notte, però ora direi di andare oltre, a meno che lei non voglia andare oltre e spiegarmi l'origine, che ne so, dello strudel o del bignè.
Beh, per quanto riguarda strudel...
No. Scherzavo, Fazzoli, per carità. Se mi parla ancora di dolci, mi viene un attacco glicemico.
Sima di canda paie... Pagani.
Questa enfasi consueta oramai.
Le tradizioni vanno rispettate.
Sì.
Dunque, la settimana scorsa eravamo rimasti al 1974 con Edoardo Bennato.
Sì, giusto. Aggiungerei un po' di contesto per chi magari non ci segue tutte le settimane. In questa rubrica, Sima di Canda Paillet, dedicata ai testi della canzone d'autore, stiamo ragionando in questo ciclo su Bennato e la canzone politica.
E devo dire che la canzone della settimana scorsa, La bandiera, malgrado fosse del 74, aveva un testo talmente attuale da risultare inquietante.
Già, ma tutto quell'album in realtà, I buoni e i cattivi, era particolarmente ispirato da questo punto di vista. E infatti rimaniamo lì, su quell'album, anche in questa seconda puntata.
E che cosa ascoltiamo?
Il primo brano del lato B.
Ah, il lato B, che meraviglia, quando si doveva per forza girare il disco. Era un ascolto lineare, no? Che aveva una partenza e un arrivo. Mettevi sull'album, te lo sentivi tutto, le canzoni, nell'ordine pensato dall'artista. È un'esperienza che si è persa col digitale.
Eh sì, ha ragione. Fortunatamente il vinile è tutt'altro che morto. Escono parecchi nuovi dischi ogni anno, peraltro. Sì. E pare che ai giovani piaccia un po' quello che piaceva a noi. L'oggetto, il rituale legato all'ascolto, la puntina che cala lenta sul solco.
Oh, mi sta diventando lirico.
Mi scusi, mi capita quando si parla di musica analogica. Pensi che a casa io uso ancora le cassette, le compilation che mi ero fatto da ragazzo, c'erano ancora lì nello
specchio. E ha pure usato un anglismo senza detonare, compilation.
Oh, è vero.
Si sta ammorbidendo, Pagani, e sta anche divagando.
Sì, ha ragione.
Fra l'altro, poi io i vinili li ascoltai per poco, perché appartengo sia pure di un soffio alla generazione CD, ma le audiocassette invece, quelle me le ricordo bene.
E ora chi è che sta divagando?
Sì, touché. Prosegua.
Allora, dicevamo, primo brano del lato B. Album I buoni e i cattivi, ricordi 1974. Titolo del brano, In fila per tre.
È un brano che mi piace molto, anche perché mi ricorda una vecchia canzone di Jacques Brel, Au suivant, il successivo nella fila. Anche Brel parla del senso dello stare in coda, una vita in fila dall'infanzia alla maturità.
È un passaggio generazionale che si trova anche in Bennato. Dal punto di vista testuale, infatti, il brano è diviso in tre parti. Nella prima, Bennato veste i panni di una maestra dispotica in una scuola di regime, il primo giorno di scuola. L'atmosfera viene resa con poche parole, peraltro, però sono pennellate molto efficaci.
E nella seconda parte il bambino cresce.
Sì, è diventato un giovane soldato, la maestra ha lasciato il posto al sergente istruttore, e anche qui poche parole e siamo subito in atmosfera.
Bello, lo ascoltiamo?
Nella terza parte il soldato torna dalla guerra e viene incasellato nel sistema, dove deve fare il bravo cittadino lavoratore, il buon padre di famiglia e ubbidire fino alla fine dei suoi giorni.
Ecco, bello. Ma Pagani, la vogliamo raccontare o la vogliamo sentire questa
sì,
canzone?
Ha ragione, mi scusi.
Avanti.
Insegnerò l'amore a recitare le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e basta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani.
Hey! Senta qui come cambia il registro, Fazioli cambia la voce, entrano i tamburini, la tromba militare, geniale, senta.
Sì.
Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me, ricordatevi il libro di storia. Siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ora sei un uomo e devi cooperare, mettiti in fila senza protestare, e se fai il bravo ti faremo avere un posto fisso e la promozione.
In fila per tre. Devo dire che questo percorso su Bennato e la canzone politica mi sta piacendo. In effetti anche il testo di questo pezzo è drammaticamente attuale.
Eh sì, è tutta molto densa di significato. Il buon soldato si coltiva a partire dal primo giorno di scuola. A me personalmente, devo dire, evoca un po' l'Unione Sovietica questo testo. Del resto siamo proprio in quegli anni, nel 74. Però trovo che si adatti benissimo, per esempio, ma non solo, anche alla Russia di Putin.
Diciamo che sono atmosfere abbastanza sovietiche, sì.
Ma quello su cui mi volevo soffermare è il cambio di registro dalla maestra al sergente, che l'abbiamo proprio sentito.
Sì.
Quel cambio di voce che passa dal falsetto all'ordine perentorio impartito con voce graffiante. Bennato in questo è veramente bravo. E poi ritroviamo una sua caratteristica che vedevamo già l'altra volta, il modo in cui piega la metrica alle esigenze del testo e non il contrario. Se un verso è troppo lungo non lo accorcia, lo pronuncia più in fretta.
È come quando dice noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori e accelera su popolo per farci stare tutto.
Bravo. Nel finale della canzone queste accelerazioni si fanno costanti. Ogni verso inizia normalmente, poi accelera all'improvviso e l'effetto è incalzante, sfuggente, molto efficace, trovo.
Insomma, l'uso della metrica per aggiungere urgenza al testo, l'accelerazione della pronuncia come figura retorica. Chissà se esiste una figura simile.
Non lo so, però potremmo inventarla noi. Che ne dice di bennatoddoche?
Sì, o bennatonimia.
Bennatonomasia suona anche bene.
Sì, ci sono. Celero bennatosi tachilalica.
Fazzoli, che schifo, sembra una malattia intestinale.
È un po', ma quando si arriva agli intestini è meglio concludere. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.